Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Ministro Namaki, via libera all'utilizzo in emergenza del vaccino irano-cubano. Iraq è attaccata alla base del Mossad ad Erbil. La presenza dei militari italiani nello stretto di Hormuz con la scusa di garantire sicurezza marittima. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 30 giugno 2021 e cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento e dopodiché, come di consueto, potete ascoltare la rubrica di oggi. Passiamo subito alle notizie. Il ministro della Sanità ha dato via libera all'utilizzo in emergenza del vaccino anti-Covid Pasteur prodotto congiuntamente da Iran e Cuba. Said Namaki ha annunciato che la sperimentazione clinica di fase 3 del vaccino è stata realizzata. Il vaccino è stato testato su 44.000 persone a Cuba e 25.000 in Iran, ha detto Namaki, citato dall'IRIB. Il Pasteur, la produzione congiunta dell'Istituto Pasteur dell'Iran con l'Istituto Epidemiologico Cubano Finally, è il secondo vaccino dopo il Coviran Parekat che riceve la licenza per l'utilizzo in emergenza in Iran. Alcuni media hanno riferito che una base del Mossad nel nord dell'Iraq è stata presa in dimira da un razzo, stando al sito Qatar Agil, mentre il ministro degli esteri del regime sionista Yair Lapid si trova negli Emirati Arabi Uniti per una visita ufficiale. Una base del Mossad ad Erbil è stata colpita dai razzi. Nel corso del raid alcuni agenti sionisti sono rimasti uccisi. La notizia non è stata ancora commentata né da Tel Aviv né dalle autorità di Erbil. L'ok del governo italiano alla presenza dei suoi militari nello stretto di Hormuz. La scorsa settimana il governo italiano ha deliberato senza troppe discussioni gli impegni militari internazionali italiani per il 2021. In totale si tratta di 40 missioni, 38 già in atto e 2 nuove nello stretto di Hormuz e in Somalia. La deliberazione dovrebbe occuparsi anche di cooperazione nello sviluppo, ma si tratta di un impegno del tutto residuale. La nuova mossa è stata proposta dal ministro della difesa Lorenzo Gorini e dal ministro degli esteri Luigi Di Maio con la scusa di voler garantire la sicurezza di navigazione marittima in queste acque e il ritiro dall'Afghanistan dopo 20 anni della presenza militare italiana con risultati fallimentari sotto diversi punti di vista. Doveva stimolare un dibattito sugli obiettivi e gli impatti delle missioni militari e del loro dispendioso impegno. La Repubblica Islamica dell'Iran, dal canto suo esprimendo la propria opposizione a qualsiasi presenza straniera nella regione, ha più volte sottolineato che garantire la sicurezza nella regione avverrà solo con la cooperazione dei paesi vicini. Abbas Araghchi, viceministro degli esteri per gli affari politici della Repubblica Islamica, aveva già espresso l'opposizione dell'Iran alla presenza dei militari stranieri nel Golfo Persico, compresi quelli europei, sottolineando che la sicurezza nella regione dovrebbe essere tutelata solo dai paesi di quella zona. Il Ministero degli Esteri palestinese ha fatto sapere lunedì di essere costernato per l'inazione internazionale nei confronti dell'incombente sproporzionazione forzata di 120 palestinesi, per lo più minorenni, dalle loro case e terre nel quartiere di Silwan nella Gerusalemme est occupata. Lo sfollamento forzato di massa delle famiglie di Silwan, Sheikh Jarrah e di altre aree è emblematico del regime coloniale israeliano, sotto il quale vengono commessi i crimini di apartheid e le persecuzioni. L'impunità e la criminalità del regime sionista sono insostenibili, ha affermato il Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati in una zona. La comunità internazionale deve onorare i suoi obblighi nei confronti del popolo palestinese e mobilitarsi per porre fine ai 54 anni di colonizzazione, espropriazione ed altre violazioni sistematiche del diritto internazionale del regime sionista. L'ME invita inoltre tutte le nazioni a rendere responsabili i gruppi e le organizzazioni di coloni, tra cui Ateret Kohanim o Nahalat Shimon, e di loro complici per i crimini che hanno commesso, compresa la loro continua campagna di sfollamento forzato ed incitamento all'odio contro il popolo palestinese, ha aggiunto il Ministero degli Esteri. E il nuovo ministro degli affari esteri del regime sionista Yair Lapid è giunto negli Emirati Arabi Uniti martedì il 29 giugno. Secondo quanto reso noto da Associated Press, Lapid incontrerà il ministro degli esteri emiratino, lo sheikh Abdul bin Zayed Al Nahyan. I due rappresentanti discuteranno dell'accordo sul nucleare iraniano, altresì noto come piano d'azione congiunta globale. Inoltre, nel corso della visita, Lapid inaugurerà l'ambasciata di Tel Aviv a Abu Dhabi e prenderà parte ad un expo sulla tecnologia. Il giorno successivo, mercoledì, cioè 30 giugno, proprio oggi, Lapid inaugurerà il consolato generale dell'entità sionista a Dubai. L'agenda del ministro sionista prevede anche la firma di un ulteriore accordo sulla cooperazione economica con gli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto reso noto dal portavoce del funzionario Lior Hayat. La Germania deve respingere il Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco, in complemento nel Mar Baltico, e scegliere l'alternativa, ossia un'Europa libera in cui le tensioni non si superano attraverso alleanze sottobanco tra le grandi potenze, ma grazie al consolidamento del diritto internazionale, al rispetto democraticamente assicurato della sovranità e dell'uguaglianza di tutti i paesi nella comunità viva dei liberi e degli eguali. È quanto afferma il ministro degli esteri polacco Rao in un contributo per il quotidiano Frankfurter Zeitung, citato dall'agenzia Nova. In particolare, il capo della diplomazia di Varsavia avverte i tedeschi che con il Nord Stream 2 il presidente russo Vladimir Putin intende cambiare la Germania. Con il gas dalla Russia il paese dovrà infatti importare l'idea un concerto delle potenze e di un modello di sviluppo che deriva dalla dipendenza reciproca tra politica, affari e criminalità. Con l'avviazione del Nord Stream 2 evidenzia quindi Rao, per la Germania sarà il momento di decidere tra il modello dell'Europa libera e quello proposto da Putin. Intanto il titolare del Cremlino sta attirando la Germania in una trappola imperiale e alcune elite tedesche fanno già la loro parte a tal fine. L'obiettivo finale delle forze estreme è il regime change in Bielorussia. Chi l'ha detto? Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev, a margine di un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Minsk. L'obiettivo finale è quello di cambiare la struttura e il potere in Bielorussia, come abbiamo visto ultimamente, scrive l'agenzia di stampa statale bielorussa Belta, citando Patrushev. Il capo della sicurezza russo ha affermato di aver scambiato opinioni e impressioni con il presidente bielorusso sui temi della sicurezza. Le nostre valutazioni non sono solo vicine, ma coincidono pienamente. Al di là di ogni dubbio, ci stiamo unendo e uniremo i nostri sforzi e agiremo insieme contro queste sfide e minacce, ha assicurato il dirigente russo. Patrushev ha affermato che è necessario concentrarsi sull'influenza esercitata dall'esterno. Ho parlato dei problemi dell'information security ed è necessario prestare attenzione alle organizzazioni non governative e alla loro attività, anche se dicono di essere indipendenti. Non è assolutamente così, ha sottolineato Patrushev. E la Cina invita i paesi in grado di fornire vaccini ad evitare restrizioni alle esportazioni o accaparramento eccessivo e a dare i dovuti contributi per eliminare il divario di immunizzazione tra i diversi paesi, lo ha detto il ministro degli esteri cinese Yang Yi in videocollegamento con il G20 di Matera, citato dal Global Times, e ha ricordato che la Cina ha fornito oltre 450 milioni di dosi a circa 100 paesi. La riunione dei ministri degli esteri del G20 è cominciata alle 10 ed è articolata in due sessioni, la prima sul tema della governance globale e del multilateralismo, strumento chiave per affrontare le principali sfide globali e promuovere una ripresa sostenibile e risalente. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Imperialismo francese dietro la guerra in Centro Africa. La Repubblica Centroafricana è terra insanguinata ormai da anni e il solito è stato ritagliato dal nulla dalla potenza coloniale, la Francia, che non ha mai allentato la presa sulle sue ricchezze minerarie. Oro, diamanti, terre rare, ma soprattutto uranio, un coacervo di etnie, di differenze che vede un nord più povero e poi anche tradizionalmente soggiogato da un sud più ricco e che infatti è sempre animista. Nel 2003, subito dopo il golpe con cui Bozize aveva preso il potere per aumentare il controllo delle etnie meridionali sullo Stato, Michael Djotodia fonda Selika, che in lingua sango significa coalizione, raggruppando tutte le milizie delle etnie che sono diverse, ha iniziato una guerra lunga, dimenticata dai media quanto sanguinosa, conclusa con gli accordi di Libreville del 2008. Con quegli accordi i miliziani di Seleka sarebbero stati integrati nell'esercito e sarebbero stati garantiti diritti e rappresentatività nel governo alle etnie del nord.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Benvenuti ad un'altra puntata del programma Conoscere Islam. Nelle varie storie che vi riporteremo, voi potete conoscere la straordinaria personalità di colui che divenne l'ultimo messaggero di Dio, una vita fatta di grandi sacrifici che ha segnato cambiamenti radicali nella storia umana. Nei primi 3 anni della profezia di Muhammad, solo poche persone avevano trovato il coraggio di avvicinarsi alla parola di Dio. Erano pochi di numero, ma grandissimi nell'anima e nella volontà di conoscere la verità. Dopo questi 3 anni di missione segreta, il profeta Muhammad ricevette l'ordine da parte del suo Signore Altissimo di stendere la sua predicazione al resto della città e di radunare i suoi parenti e nobili della Mecca e di renderli pubblica e chiara il messaggio di Allah. La maggior parte di loro era convinta che la predicazione del profeta Muhammad, la pace sia con lui, che invitava la gente, come lo affermavano i suoi profeti precedenti, ad adorare il Dio unico onnipotente, negando la divinità di tutti gli altri idoli, fosse un'offesa gravissima per le tribù che avevano posto una statua in rappresentanza della loro tribù e del loro credo nel recinto sacro della Kaaba. Inoltre, alcune implicazioni e moltissimi concetti religiosi, morali e sociali riportati dalla nuova religione, quindi dal profeta Muhammad, sembrava che volesse minare alle basi la società non più monoteista della città santa della Mecca. Dopo il rifiuto dei nobili del Quraysh, Muhammad decise di chiamare la gente della Mecca ai piedi delle alture di Safa per avvertirla del messaggio di Dio e per parlare della brutta fine che le aspettava se avesse continuato a lodare gli idoli senza anime anziché Dio, il creatore dei monti. In quell'occasione l'inviato di Dio le parlò apertamente del giorno del giudizio, della morte, non più come la fine certa di ogni individuo, ma come l'inizio di un'altra vita più lunga ed eterna. E questo era il contenuto principale del suo discorso per il quale aveva svegliato gli abitanti della Kaaba, dando loro la notizia della terribile fine che li aspettava in caso di disobbedienza alla volontà del Signore. La reazione della gente all'inizio era la curiosità, trasformandosi poi in una grande incredulità e senso di fastidio, per finire in un generale senso di paura e intolleranza. Muhammad venne preso poi a sassate dalla sua stessa gente, e se non fosse per il soccorso di Ali e Zaid, l'intolleranza della gente poteva portarla a voler uccidere l'ultimo messaggero di Dio. Però pian piano le parole dell'inviato di Dio, per la sua bellezza esteriore e linguistica senza precedenti in tutta la storia della letteratura poetica araba, sia per il suo contenuto altissimo che non sfuggiva agli interlocutori più saggi e sapienti, penetrava rapidamente nei cuori e riusciva a commemorare e commuovere anche i cuori più duri ed ostili, a travolgere le anime pure che erano in cerca della verità. Il mese del pellegrinaggio ormai era vicino e molti arabi da tutta la penisola araba si riunivano là per visitare quel luogo sacro e per rendere omaggio a dei presenti all'interno della Kaaba. Quindi era una buona occasione per l'inviato di Dio di diffondere il messaggio divino tra i pellegrini che si recava in quella città. I nobili della Mecca, temendo molto l'influenza straordinaria delle sue parole, decisero di inviare Umayyad ibn Khalaf, uno dei nobili della Mecca, come il loro rappresentante da Muhammad, per convincerlo a rinunciare al suo invito divino almeno durante il periodo di pellegrinaggio. Umayyad, dopo l'incontro con Muhammad, tornò a mani vuote dai suoi amici che si erano radunati alla Kaaba, confessando che convincere Muhammad a rinunciare al suo invito è un lavoro molto duro, anzi impossibile. Le parole divine rivelate al profeta Muhammad, la pace sia con lui, all'inizio avevano catturato soprattutto le persone più suscettibili come i giovani, i poveri e gli schiavi. Ma dopo un po' le cose erano cambiate, perché intorno a Muhammad non si radunavano solo i più deboli e sottomessi, ma anche i figli dei ricchi e molta gente di grande rispetto. Era questo cambiamento che spaventava moltissimo i nemici di Muhammad, i quali erano ben consapevoli che la chiave di tutto si trovava nelle parole e nei discorsi che ogni sera Muhammad recitava alla gente. Infatti i versetti coranici erano come dei colpi di frusta sulla coscienza addormentata degli abitanti della Mecca, che li svegliava portandoli a una nuova dimensione di realtà e di vita. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!